noi siamo esseri umani e abbiamo, diciamo, dentro di noi delle forze oscure, abbiamo dentro di noi la possibilità di liberare queste forze oscure, ma tuttavia queste forze oscure sono anche legate alla struttura del nostro cervello. Ora, è evidente che nelle scuole tibetane, specialmente nelle scuole monastiche, voglio dire, si ribadisce con una situazione eccessiva il fatto che ci sia delle regole da rispettare, Queste regole naturalmente furono indicate dal Buddha Shakyamuni stesso nel Vinaya, sono regole molto rigide, molto, molto ferme. Ora voi capite, la nostra natura umana fa sì che ci siano persone estremamente rigide e persone che sono più duttili. Non c'è bisogno di avere lassismo nel praticare la dottrina per essere duttile. Però è evidente che la Dhamma non è un fattore che è esterno a noi, La rabbia è sì, ovviamente, uno dei livelli mentali supremi, cioè uno gnomon assolutamente molto, molto, molto importante, un Klesha assolutamente fondamentale che può creare dei problemi enormi alla nostra esistenza, perché ovviamente ci allontana dalla nostra vera natura e ci allontana anche dagli altri, per cui noi perdiamo il rapporto interpersonale e intrapersonale attraverso la rabbia. Tra l'altro la rabbia è un'emozione terribile, perché nel libro di ideogramma cinese è descritta molto bene: è un militare che entra dentro una casa, afferra una ragazza per la coda del cavallo, per i capelli, e la tira violentemente fuori. Il significato è che la rabbia, una volta che si prende, si identifica con te stesso, cioè tu ti identifichi con la rabbia e di conseguenza tu diventi la rabbia. In questo senso la rabbia è un fattore terribile, perché può portare naturalmente a tantissime alterazioni. In un gesto di rabbia, uno può uccidere anche una persona. È successo ad esempio ieri, per dire, un ennesimo caso di quei femminicidi che sembrano la normalità ormai in Italia, nel quale una persona ha preso un coltello e ha ucciso la sua compagna, dopodiché è stato trovato dai carabinieri che teneva la mano sopra la ferita, da cui usciva un sangue copioso, da cui questa persona è morta, e di conseguenza lui aveva capito, dopo che aveva fatto questo gesto, che ovviamente era un gesto che non si doveva fare. Come si dice nel suo libro tibetano, freccia scoccata, nessuno la può più fermare. Ecco che allora è molto, molto, molto importante, molto, molto importante che la rabbia venga compressa, perché è impossibile comprimere la rabbia. Se voi volete vedere quanto la rabbia sia un'emozione fondamentale, basta che voi prendiate un bambinetto piccolo, anche dell'età della nipotina di Lena, che ha almeno 6 mesi, e voi la stringiate a voi con un gesto molto opprimente. E vedete che a un certo punto una bambina anche così piccola è capace di avere un gesto rabbioso per cercare di liberarsi dalla costrizione. Infatti la rabbia non è altro che una forza terribile per liberarsi dalla costrizione e per superare in maniera assolutamente sbagliata gli ostacoli che ci si parano davanti. Cioè praticamente è una forza distruttiva per cercare di, in maniera incongrua, liberarsi degli ostacoli e delle costrizioni. Detto questo, è chiaro che la rabbia deve essere uno dei Klesha sui quali bisogna agire per primi. Se è vero, voglio dire, che i supremi veleni sono l'ignoranza della vera natura dei fenomeni, sono gli attaccamenti che noi abbiamo e sono ovviamente le avversioni che proviamo, non c'è dubbio che se vogliamo fare una sorta di top ten dei crescia, dobbiamo dire che senza dubbio l'odio, la rabbia e la paura sono le cose più importanti da cui dobbiamo noi liberarci. Però ripeto, la rabbia è qualcosa di profondamente umano. Certo, noi dobbiamo capire che la rabbia è qualcosa che porta un gravissimo danno sia a noi stessi, e adesso vi spiegherò come, e sia agli altri. A noi stessi, perché la rabbia si accompagna sempre alle due sorelle che accompagnano la rabbia e che sono appunto il senso di colpa e la vergogna. Perché una volta che ho una rabbia tremenda, adesso mi metto a dare un pugno tremendo su questo tavolo facendo saltare il quaderno di Angela, chiaramente dopo dico che cosa ho fatto, allora ho grande vergogna per il gesto che ho fatto e magari senso di colpa perché per il disagio che ho provocato ad Angela e a tutti voi. Perciò questa rabbia non arriva mai da sola, perciò va comunque combattuta, perché porta, ripeto, dei disagi enormi a noi stessi, perché è dimostrato che aumenta la pressione arteriosa, crea facilità nel provocare i tumori, le malattie autoimmuni, eccetera. E poi, diciamo, la rabbia non è sempre un fattore così evidente, perché potrebbe essere qualcosa di estremamente represso. Ad esempio, non so, vengo lasciato dalla fidanzata e mostro a lei un silenzio rancoroso. Ecco, quel silenzio rancoroso è rabbia. C'è stata una famosa scrittrice, potrò passare questo libro, credo davvero in corso, che ha scritto un libro sui travestimenti della rabbia. La rabbia è una, a differenza della paura, dove tu una persona che è impaurita la puoi vedere, che chiaramente una persona che è preda della paura, invece la rabbia si può travestire in tanti modi. Ecco perché la rabbia è una sensazione estremamente, emozione estremamente pericolosa, e non bisogna confondere la rabbia con la collera e con l'ira, perché la rabbia è qualcosa di profondo, è come una sorta di melassa nella quale ti trovi dentro, e nella nostra medicina si chiama uno stato di stagnazione del ci, uno stato di stagnazione dell'energia, che ti avvolge in una sorta di gabbia dalla quale non puoi uscire se non attraverso appunto gesti che non portano a nulla, gesti appunto di ira, di collera e tutti i segni che voi conoscete. Detto questo, voglio dire, è chiaro che bisogna noi combattere costantemente la rabbia, quotidianamente, dobbiamo fare il massimo sforzo possibile, perché è facile provare rabbia verso l'amico che si allontana, l'amica che non ci vuole più vedere, la ragazza che non ha più piacere di stare con noi, però questo, diciamo, è una rabbia che non proviamo veramente verso questa persona, è un risentito mentale verso qualcosa che ci è già successo nella nostra infanzia. E comunque la rabbia ci fa perdere naturalmente dei meriti, però diciamo che questa valutazione dei meriti, che uno scatto di rabbia porti alla perdita della possibilità di raggiungere la suprema illuminazione, questo non ci credo che non ci viene la rabbia in persona a dirvelo, capito? Voglio dire, mi ricordo il famoso film che Paul Newman è andato in Germania dell'Est, voleva fare la spia, ma si era affacciato per uno che aveva tradito l'America. A un certo punto si trova con un professore all'Università di Berlino Est e il professore dice: a che punto siete arrivati voi in America? Dice: beh, abbiamo fatto un missile che può colpire da Seattle fino a Berlino. E lui ha detto: nemmeno se vede il missile in persona a crederlo, ci crederò. Allora voi tenete conto, concludo, che è una dottrina basata tutta sulla compassione, sulla compassione, sull'atteggiamento compassionevole dei nostri Buddha, sul Celo-Zik che si guarda con occhio compassionevole, si dà le sue migliaia di mani, voi pensate che per uno scatto di rabbia è cosa. Tra l'altro è impossibile evitare la rabbia, cioè non ho mai conosciuto nella mia vita un essere umano a cui non ho visto almeno una volta avere uno scatto di rabbia. Perché ovviamente ho visto molte persone che celavano quella rabbia, sembravano dei così in uno stato di atarassia terribile, cioè possono essere ibernati, cioè ci sono bambini che hanno un freezing, vuol dire, che sembrano di ghiaccio e hanno una rabbia tremenda dentro. Non è che la rabbia si deve mostrare subito, si mostrerà disgraziatamente molti anni dopo, quando ci saranno le condizioni. Noi dobbiamo far sì che questa camera magmatica da cui nasce la rabbia, anziché poi esplodere in una eruzione terribile, trovi nei cammini laterali la possibilità di andare via, E solo così risponderemo all'insegnamento del nostro maestro, che ci insegna sempre ad essere compassionevoli. Certo che nei monasteri più lontani e più chiusi, dove il buddismo viene praticato da comunità monastiche ristrette, certo si dice così essenzialmente allo scopo di spaventare i novizi, perché è chiaro che se non dici che se fai uno scatto di rabbia finirai nel mondo di fretta dei periodi di altro, capito, nessuno si fermerebbe, perché purtroppo il nostro cervello ha un difetto terribile, che non c'è nessuna norma che rispetta senza sanzione. Perciò questa sanzione viene appunto mostrata anche quando poi io credo che non ci sarà. Non avrei nessuna fiducia in un Buddha vendicativo. Ne ho avuto già tanti di altri dei vendicativi. Va bene. Io conoscete Giovanni, che è stato con noi, Giovanni Benigno, un fratello di Dharma, ed è una persona delle più studiose che abbia mai conosciuto, ho fatto decine di domande, non ne ha mai partito una risposta, ed è particolarmente esperto in questa dottrina del Buddha della medicina, nel cui esperienzazione del Buddha della medicina, dove ci sono state alcune difficoltà di comprensione, specialmente perché si basa su visualizzazioni complesse, su colori eccetera. Ha promesso di stare in 30 minuti, siccome fosse italiano non ne crederei nemmeno un poco, ma siccome è svizzero le presto fiducia. Do la parola a Giovanni Menini, che accolgo molto volentieri nel nostro gruppo. Prego.
Grazie maestro, amo Enrico, fratelli e sorelle di Dharma. Ho avuto un po' di tempo per prepararmi per questa piccola introduzione su cos'è, ma grazie che mi ho potuto avere un collegamento via Skype con Roma ieri, dove abita il mio maestro di medicina tibetana, il dottor Nida Chinakstan, che vi saluta tutti con molto cuore. E mi ha insegnato, è lui che mi ha dato questo primo insegnamento che voglio portarvi. Perché voglio iniziare con una domanda che il maestro Lama Enrico ha già quasi portato alla memoria. Ma perché? Per cosa siamo qua a praticare? Come diceva il grande maestro Lama Thubten Yeshe, nel buddismo ogni lama insegna prima la prima nobile verità, che è la nobile verità della sofferenza, se guardate bene, e non il positivo del lato umano. Ma perché proprio ciò? Perché il sentiero che porta alla mente dell'illuminazione o buddhità o cose del genere, ci dice che è questi tre veleni, la rabbia, l'ignoranza e il desiderio, che devono essere eliminati dalla mente primordiale per poi progredire man mano negli stadi del Buddha. Ma la pratica principale che guardiamo oggi è la pratica di Sanghyamela. Io Sanghyamela l'ho ricevuta da diverse tradizioni, quella Nyingma dal mio maestro di rifugio, il venerabile Getru Jigmentai Norbu Rinpoche, poi dal dottor Nida Chinakstan, un lignaggio diretto, che è quello che è il linguaggio diretto semplificato, che è quello che vi trasmetterò oggi, che è molto più semplice di quello che il venerabile Geshe Darge ha dato a coloro che c'erano, che il primo degli esercizi che vi faccio vedere è un esercizio semplicissimo. Si fanno il pugno Vajra, che è chiudere l'indice, chiudere il pugno, portarlo all'indice, visualizzare di reinspirare luce al cobaleno ed espirare luce nera, e questo si fa per 7 volte.
Il pollice
chiude l'anulare. L'anulare. Perché l'anulare? Perché è il canale da dove entra tutta l'energia negativa. E così, si chiude e si lascia l'indice. Così. Aspettate che mi siedo davanti, così almeno vedete meglio. Che questa si chiama la pratica della respirazione arcobaleno. Prima faccio io un giro, poi la facciamo insieme. È molto semplice. Mudra, così. Inspiriamo. E prima di cambiare mano, tratteniamo ed espiriamo. E questo lato qua escono tanti serpenti, simbolo del nostro ignoranza. Di qua tanti maialini, simbolo del nostro desiderio. E verso tanti galini, simbolo del nostro desiderio. No, tanti maialini, simbolo del nostro desiderio. I tre veleni li purifichiamo in questo modo.
E questi sono dei
aspetta che prendo gli appunti così vado sicuro. La rabbia, l'odio con il canale destro, rosso. Il nome tibetano è del canale Roma, se leggete i testi di Roma. E l'animale è il serpente. L'attaccamento desiderio con il canale centrale, blu, Uma, Gallo. Che è giusto nella ruota della vita, non è un gallo, ma è un uccello, anche qui in Occidente non esiste, ma è molto attaccato alla sua consorte. Ignoranza o ottundimento, come la chiama anche il nostro medico, come lui vuole, sono degli Ocinastan, bianco-sinistra, chiama Mayara. E questa in pratica si fa per 3 volte cambiando i canali, col canale centrale molto più forte.
Ricordate i nomi dei canali, ricordate che nel canale di destra passa la bodhicitta rossa, nel canale sinistra la bodhicitta bianca, nel canale centrale il canale libero, perciò abbiamo Roma, Chioma e il Sagumà, o Lavanuti, il canale centrale. Continua.
Benissimo, questa è proprio per insegnarvela. Questo potete farlo, sì.
Scusa, io non so sapere, quella ispira con la narice
sinistra,
la sinistra
ed ispiri con la destra e scambi sempre i canali. E così cambi sempre anche l'uscita del veleno. Inspiri in uno, visualizzi che la luce scende di 4 dita sotto l'ombelico e esce dall'altra.
Lei c'è dall'altra
parte nera.
Nella
pancia, nella parte bassa. Buono. E allora, adesso partiamo. Vi porto, prima di spiegarvi un attimo, rispiegarvi gli 8 Buddha, che Geshe Darge gli ho dato, prima mi porto a fare una passeggiata nella città del Buddha della medicina, e la bella da complementare, chiamata anche Tanadu. Allora, è un mandala abbastanza particolare perché è di forma quadrata. Ho stampato un'immagine che dopo le lascerò, tutte queste immagini lascerò poi a Claudio domani sulla chiavetta che lui mi manderà. Eccola qua, potete farla passare? Ne ho due. Questa qua sarà poi la parte centrale del mandala, che spiegherò tra un attimo. Allora, nella parte sud, iniziamo la parte sud. La parte sud del mandala è dove crescono molte piante di melograno, pepe nero e pepe lungo. Vi è la montagna del Saette, dove si curano le malattie dal freddo. Dal freddo, dal vento, dal vento, dall'umore, quello che nella medicina cinese e tibetana viene chiamato il vento. Nella parte nord, andiamo a nord del mandala, sopra il gioiello, per chi ha solo l'immagine centrale, che è quella lì, crescono le piante di aquilarna, sandalo e canfora, e via la montagna della neve, dove si cura la malattia da caldo. La parte est è dove crescono molte varie specie di aruna, che è la pianta che cura tutte le malattie. Il nome tibetano è aruna, ma il nome comune da noi è mirabolano. Vi è la montagna profumata, dove si curano le malattie degli organi vitali. E questo secondo il primo capitolo, che è quel testo che vedete qui dietro di me, del Gyushi, del Tantra radice della medicina tibetana, che io ho ricevuto in trasmissione orale due volte, una da dottor Nida Chinakstan e una a Dharamsala da Thakrum Setul Rinpoche, un lama di altissimo livello. Eravamo forse una ventina di studenti che sono stati accettati da il Rinpoche per prendere questa trasmissione orale. Su di un trono, sorretto da quattro leoni delle nevi, arriviamo all'immagine centrale, vi è un loto multicolore, con sopra un disco di luna, e su vi è la nostra mente, sotto forma di humplu. E qui chiarifico, per chi non ha ricevuto un'iniziazione, tutta questa visualizzazione si svolge sopra la nostra testa. Per chi ha ricevuto un'iniziazione si può auto-visualizzare la humblu al cuore. Vi è il nel Guru Buddha dei Lapislazzuli, colui che ha il potere di curare tutta la medicina, curare tutte le malattie, il Buddha medicina, che è circondato nella direzione nord-ovest da un gruppo di dei celesti, tra cui la dea Kegyu Kuponyurva, Indra e così via. E poi c'è una dea che ha offerto la parte a nord-est, la parte, aspetta che non un'altra, anch'io, un po', la mia un po' più vecchiotta perché è quella originale. Stiamo parlando di questa parte qua, nord-est. A sud-ovest abbiamo il gruppo non buddisti, c'è Brahma, Vishnu. In certe immagini, se guardate bene, si può riconoscere la testa di elefante di Ganesha.
È una famosa deità indù.
Si vede anche Indra.
Indra.
Anche quello è.
Sì, sì, anche quello. E poi nel gruppo di nord-ovest.
Anche Vishnu.
Nel gruppo di nord-ovest, che nel mandala è in alto, dove ci sono quei due monaci più le tre divinità, gialla, rossa e blu, sono il gruppo dei buddhisti, quali ci sono Maitreya, Aryamaha Bodhisattva Lokiteshvara, Arya Vajrapani, il grande sapiente medico Chun, questo mandala della Buddha medicina, anche lui come tutti i mandala, è suddiviso nelle quattro zone dei quattro corrispondenti elementi. Al sud malattie da freddo, malattie dell'umore, vento. A nord malattie caldo, malattie di bile. A est malattie degli organi vitali. Parte ovest vi sono le cinque calciti e la montagna ingiollata, che cura le diverse malattie, quelle che in tibetano si chiamano dupa, malattie miste, che non sono né vento né bile, perché ogni essere senziente è composto da tre umori: vento, bile e flemma, che sono pure Vata, Pitta e Kapha, per chi sa qualcosa di Ayurveda. Ora prendo un attimo, prendo il testo del primo Panchalama, Panchalama Chogyal, perché l'iniziazione che ci ha dato il venerabile Geshe Dandien questo fine settimana discendeva da questo lignaggio che si chiama Rinjung Gyatso. È un lignaggio molto speciale che partiva da Buddha Shakyamuni stesso, è sceso via Trirab Chenchenge, lama, il famoso re del Tibet, Trison Detsen, il famoso, poi è sceso i due lignaggi, quello del metodo e della saggezza, Shantideva, Nagarjuna da una parte, Maitreya, Manjusha Gosa e Asanga dall'altra. Si è unito in Tibet ai tempi del grande quinto Dalai Lama e poi proseguito all'interno della scuola Gelupa fino ai tempi del sesto Dalai Lama. Il quinto Dalai Lama ha formato la scuola di medicina e il settimo Sakya Trinzin ha recuperato questo testo che sta andando in disuso e lo sta usando ora, è particolare della scuola Sakya questa iniziazione, ed è per quello che è leggermente più complicata delle normali iniziazioni del Buddha medicina che si riceve. Io la prima volta l'ho ricevuta da un maestro Sakya, ma non c'erano gli otto in giro, ma c'erano solo i due bodhisattva principali, che i due bodhisattva principali sono la raccolta degli otto Buddha della medicina, che sono poi Chenrezig e Manjushu, i due bodhisattva principali di tutto il Tibet, che sono poi la triade con l'aggiunta di Vajrapani, che è blu come il Buddha medicina. Abbiamo i tre colori principali di tutte le scuole. Guardando i Buddha, la sadhana, questa qui in inglese, ma abbiamo visto con Claudio che lui ce l'ha anche in italiano, edita dalla FPMT, dalla Masopani, è stata scritta nel primo Panchalama. Forse il maestro ha già parlato agli studenti della Guru Puja, perché lo stesso autore della Guru Puja, il primo Panchalama, è l'autore anche di questa.
Dobbiamo farlo questo, il Guru Puja ancora non siamo arrivati.
Di questo breve testo, di questa breve sadhana del Buddha della medicina. Allora, il primo dei Buddha che accenna in questo testo è quello d'oro, nel mudra di tale rifugio, che è il Buddha Tathagata, re degli eccellenti segni. Parte dal su e viene giù e aggiunge Buddha, e aggiunge Burun Buddha Shakyamuni dopo Buddha della medicina. Si basa su questa tanka qua. Questa è la tanka con i colori corretti e numerati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Grazie alla gentilezza di Giovanni, daremo questa perché la lascerà Claudio e ce la farà avere in fotocopia.
Perché questa è molto più semplice, perché è la visualizzazione di una delle tanche che grazie alla gentilezza del dottor Nido ho ricevuto. Questa tanca è appesa al centro dell'Università del Chakpori, a Lhasa. Il primo punto è quello dopo. Il secondo è giallo ed ha la mudra della suprema gratitudine. Ce n'è un altro d'oro, l'insegnamento di Dharma. Poi ce n'è uno che nella tanca qua è venuto un po' più scuro del normale. Il suo originale è meno. È di colore leggero rosso, rosso mischio con bianco. Sono quei colori che hanno solo i tibetani, che dal tibetano è una parte di tibetano che ho detto che la prossima volta che vedo il dottor Nida devo chiarificare ancora anch'io il colore, perché sembra che ho avuto problemi a visualizzarlo. Poi c'è rosa, poi c'è rosa con la mudra che dà l'insegnamento. Dharma Kriskangara, il nome sanscrito. Poi c'è quello in corallo, che è quello che lei aveva detto, quel rosso simile al bianco. Poi arriva il Buddha medicina principale, che è blu al centro, con la ciotola per donare, il contenente la pianta che dona il nettare, e la pianta è un ramo di fiore di mirabolano, la malattia, la medicina che cura tutti i desideri. C'è un sito in America che si può ordinare il seme di mirabolano da mettersi al collo come protezione, lo si fa benedire dal maestro e lo si mette al collo come protezione. E poi c'è, naturalmente, qua hanno aggiunto a metà Buddha Shakyamuni, il fondatore del buddismo tibetano. Poi, in questa puja, c'è la prostrazione al Santo Dharma, che nella tanka, la prima tanka qua, è rappresentato in quella che c'è in mezzo. Ecco, questa qua. È il testo. Vedete che al posto del Buddha c'è medicina, c'è il testo, perché Buddha medicina può essere anche rappresentato dal testo della Prajnaparamita, della saggezza suprema, o dal testo del Kyushu, che ho qui, che è questo, eccolo qua. Questa è la prima parte del Kyushu, che c'è tradotto in italiano ma non è stato ancora pubblicato. Che il titolo originale del Gyushi è Amrita Hida Anga Ata Upadesha Tatra Nama Dutsinin Pol Langer Sepa Gyanger Nawa Mungo Chewewa. Le quinte essenziali istruzioni tantriche segrete degli otto rami dell'essenza del Netta, che è stato scritto dal famoso medico Yutok Yomten Gompo il Vecchio, il primo medico che è esistito nella tradizione tibetana. Ora arriviamo alla parte più interessante, cioè di tutta la sadhana. Quanto abbiamo offerto al Santo Dharma? Naturalmente richiediamo i benefici per la pratica. Per benefici della pratica li ho già spiegati molto bene Geshe Darge dopo l'iniziazione. Perché si pratica il Buddha medicina? Perché il Buddha medicina incarna tutte le non malattie, le non cause di malattia e i tre veleni, i tre niepa. La parola niepa, quella che vuol dire veleni, vuol dire anche errore. I tre errori, che sono poi vento, bile e flemma, che sono poi cinque elementi: terra, acqua, aria, fuoco e spazio. Lo spazio, quando facciamo gli elementi, lo lasciamo. Terra e acqua diventano flemma, il fuoco diventa bile e il vento rimane vento. E si sente col polso così, in questa posizione. La medicina tibetana lo ascolta, il polso. Due dita sotto la riga della mano che si piega. Caso dopo, per chi vuole, posso sentire il polso di base, di che umore si è. Quello l'ho già imparato, perché sto per finirlo, il corso di medicina tibetana lo finirò l'anno prossimo con l'ultimo anno di farmacologia e tutto il tantra dell'azione con tutte le pratiche di, come si chiama, di purificazione, da srin, da veleni e altre cose. Per il mantra, il maestro ci ha dato il mantra lungo, che è quello che inizia con Om Namo Bhagavat Bhaisha Guru Benduria Praparataya Tathagataya Arahat Samyam Sambuddhaya Tayatta Om Bhaisha Bhaisha Maha Bhaisha Bhaisha Raja Samugate Soha. che è quello.
Lo conosce
Bacher? È lo stesso. Uno è il sanscrito e quello che avete scritto voi è il tibetano.
C'è
quello ridotto che se si fa quello lungo si deve farlo 7 volte. Se si fa quello ridotto si fa 21.
21. Ma 21 in un modo abbastanza particolare.
Si fa, ci hanno lì, facciamo 5-6 bottiglie di acqua, col tappo aperto, si soffia, su ogni bottiglia, quest'acqua diventa acqua di Malta, del Buddha Medicina.
Dopo che hai recitato il mantra,
con pura attenzione, avendo prima preso il rifugio del Buddha, generato la mente che vuole il beneficio di tutti gli esseri e generato l'energia di aver visualizzato almeno il Buddha centrale, il Buddha blu. Se per alcuni visualizzare il Buddha Shakyamuni è troppo difficile, si può basarsi su questa immagine qua, della Kum blu al centro, che è la simbolo del Baseme, che è su un disco di luna, disco di sole, al centro del nostro corpo, emana raggi nelle 5 direzioni, colore arcobaleno. Arcobaleno o blu. L'arcobaleno viene fatto se una pratica di purificazione. Il blu se di guarigione. Ma su questo lascerò entrare più in dettaglio quando col maestro inviteremo una volta il dottor Nida, che io verrò a tradurlo perché parla solo italiano, ma ogni tanto ho bisogno ancora dei termini in inglese. Il mio maestro, che lui è grande maestro anche nella pratica dello Yutok Nintik Nuitro, i preliminari del Buddha Medicina, che è molto semplice. È un ritiro di 7 giorni nei quali si accumulano in 4 sessioni al giorno le prostrazioni, il mandala, il Vajrasattva, il mantra di 100 sillabe, Om Bellasato Samaya Manupalaya, il mantra Buddha Medicina e il Guru Yoga. E la sera si fa anche lo zoppo.
Se comincia a venire
la puccia.
Gennaio, se facciamo venire un fine settimana.
Certamente dobbiamo vedere il calendario perché è sempre impegnato.
Lo so.
E ora, per finire, vi porto un attimo nei tre tantra della medicina. I tre tantra della medicina sono anche facili da tenere a mente perché possiamo usare le nostre dita. Abbiamo il primo albero, ha due tronchi. Uno, quello di qua, è fisiologia e quello di qua è patologia. Il primo ramo in questo tronco sono i tre veleni, che la Marico me li ha già accennati e penso che abbia già dato insediamenti, non so far ripeterli, i tre veleni, i tre gnomoni. Poi ci sono le cause secondarie, poi ci sono tutte le altre cause. E alla fine si arriva alla conclusione se è una malattia calda o una malattia fredda. Dall'altra parte, nell'arco della fisiologia, ci sono i tre umori, vento, pile, flemma e le solo sotto il diffuso. Poi i 7 costituenti, le 3 iscrizioni, 2 fiori e 3 frutti. Poi naturalmente il primo albero serve al medico per capire come la malattia si forma. Perché tutto è, come dice il dottor Nida, tutto è tendril, tutto è intercondizionato degli esseri. Anche la nostra malattia è intercondizionata. Se sei malato vai dal medico. Il secondo albero ha tre tronchi. E lo usa il medico, è l'albero della diagnosi. Nella medicina tibetana la diagnosi si svolge in modo abbastanza, ve lo dico già, bizzarro per noi occidentali. Abbiamo l'osservazione della lingua e delle urine prese la mattina, la palpazione del polso e l'analisi. E in caso la palpazione dei punti dolenti.
L'ultimo albero è l'albero che il medico usa per curarci. Ha tre tronchi, ha quattro tronchi: dieta, comportamento, medicine e terapie esterne. Perché la dieta? Perché tante malattie possono essere curate con una dieta corretta. Perché il comportamento ostile, ho tradotto adesso meglio dal tibetano stile di vita. Perché lo stile di vita corretto può cambiare anche molto nella medicina tibetana. Le medicine vanno dalle erbe, ai decotti, alle zuppe d'osso, alle zuppe con brodo caldo e così via. Zuppe d'osso vanno bene a quelli che sono vento. Per abbassare il vento va bene la zuppa d'osso. Dosso, osso. Fuoco, cibi freschi. Freschi, raffreddato. Sempre l'opposto annienta uno. È nelle terapie esterne che poi, questo qua è un libro ottimo che c'è, è semplice da leggere, si chiama Il tesoro della salute, edizioni Infinito, è molto semplice.
Il tesoro della salute, hai
detto? Sì,
edizioni
Infinito.
L'arte
dei sogni? L'arte dei sogni è molto buono. Parlando delle terapie esterne, terapie esterne, vi porto una. Le terapie esterne è un ramo piccolo, facile da spiegare. Abbiamo una terapia per il vento, una per la bile, una per la flemma e una che va bene un po' per tutti, che noi la chiamiamo la terapia standard nella medicina tibetana. È quello che è la pratica principale che ho imparato io come prima terapia nella terapia medica tibetana. È stato quello che il dottor Nida ha riscoperto, perché in Tibet stanno andando in decadenza. Un giorno è andato a Lhasa, così ci ha raccontato lui. Va a Lhasa, nel Chapori, in biblioteca. Guarda su, in cima alla biblioteca c'è un piccolo testo, grosso così. Chiede al monaco che era in biblioteca: che testo è? Ah, è una pratica che nessuno usa più. È un massaggio che usavano i Pompù, la religione Bona e altri medici Sakya, Nima. Lui fa: io nappa, io laico tibetano, prendo giù e leggo di nuovo. Forse funziona per Occidente. E questo massaggio si chiama Kun. Kun. Il tibetano giusto è Kun. Il Kun, la parola Kun, esplicita l'oriazione e la mobilizzazione articolare. Per il Lung si usa olio d'oliva e zafferano. Tripa, olio di semi di girasole, di sesamo con ginger. E se siamo presi flemma, freddo, ancora più zenzero nell'olio. E poi abbiamo. Quest'olio va applicato partendo dalla fontanella, dalla cima della testa, che la trovi con una tecnica che la medicina tibetana insegna molto bene. Metti un filo all'altezza delle orecchie, un filo trasverso, e trovi il punto esatto. E da lì inizi l'oriazione. Scendi, fai la testa, arrivi alle orecchie, metti un batuffolo di olio caldo nelle orecchie, il luogo dove è fatto deve essere caldo, calmo e tranquillo, senza luce, poi mantra o uccellini che cantano, musica, poi arrivi agli occhi, metti una fascia di semi per riposare gli occhi, E poi scendi e fai quello che chiamiamo il gnè. Di gnè ne abbiamo 13 diverse varianti. Il fur, lo strofinare, le pressioni, lo strisciare, pizzicare, l'afferrare, tamburellare, la digitopressione, pressioni circolari, l'impastare, il scuotere con vibrazioni, l'allungamento, lo sfregamento veloce, la tecnica delle 5 dita, che è quella, i tibetani la pensano sempre, i medici di più, la tecnica con 5 dita, il dottor Nida ha già detto, pensate che il vostro paziente è panna e dovete fare burro, lo prendi alla testa e al posteriore e lo fai come un'oltre, scuotere. Poi c'è il C in poche parole è un pink, prendi farina di iodo, zampa, la versi sul corpo paziente e la gratti via con una conchiglia.
No, la conchiglia,
sì, una conchiglia grande, con la cipresa, scrup, ma viene via di quella pelle. E poi ci sono tutte le terapie esterne abbinabili, cioè il massaggio con pietre calde, che di solito vengono usate pietre calde laviche, perché assorbono meglio l'olio e lo lasciano più in lunghezza. Il bastoncino, che è un'altra tecnica molto tibetana, sono dei bastoncini di bambù, lunghi così. Uno con un sacchetto di stoffa con semi di senape, e l'altro con delle noci di legno sul bastoncino, e vibri così. Questa velocità, su dei punti ben precisi, c'è un punto qui in mezzo alla luce che è chiamato punto della tristezza, se c'è tristezza o voglia di piangere non si riesce qua.
Ma nella mano o nel piede?
Mano.
Sia a destra che sinistra.
Sia a destra che sinistra.
Pollice facciamo.
Pollice. Pollice, sì. Premere, premere, se no così anche, solo così con il dito. Quando si è la sera a letto.
Ma sì, questo.
Sì.
Sì,
sì. Collini. Poi c'è una tecnica che.
Questo che ha citato Giovanni adesso suscita l'attivazione dell'Opus Iruleus e del pavimento periacquedotale. questa tecnica, voglio dire, è legata al fatto che queste aree del pavimento periacquedotale, del locus ceruleus, producono grandi quantità di endorfine, che sono le molecole del piacere. È chiaro che uno con questo modo la tristezza viene facilmente combattuta.
Quindi per scaricare l'ansia.
Anche per scaricare l'ansia.
Oppure può essere molto importante perché anche perfino per curare le malattie da caldo morbifico. Capito? Perché non risperde molto il calore quel punto.
Questo?
E poi c'è una delle tecniche che io adoro quasi sempre e la pratico molto. Si chiama Horme. Viene dalla regione di Hor, Mongolia interna, me, fuoco, moxa, bruciare. Ma non è la moxa che tutti conosciamo col sigaro di Artemisia e così, no, no, è una moxa abbastanza speciale. Bisogna avere noce moscata, semi di arancia, zenzero tritato o in polvere, aglio e chiodi di garofano. Macinati finemente, messi in dei sacchetti di cotone grosso bianco, chiusi con un anello
rosso.
Di filo rosso, protezione, ma fate la cima un po' più alta, perché vi serve per immergerlo in uno scaldaolio, nell'olio caldo, e poi lo applichi, primo punto è sempre il punto qua, sulla testa, le due orecchie, il centro dello sterno, il palmo delle mani e il palmo dei piedi. La cura migliore per chi soffre di insonnia.
È un trattamento che cessa il rumore del vento.
Zenzero.
Zenzero buono,
sì. Sì.
Ripeto. Allora, sono noce moscata, semi di anice, zenzero tritato o in polvere. Se lo usate in tritato, mettete nemmeno che se lo usate in polvere, perché è forte. Per chi non piace può essere sostituito, per chi piace può essere sostituito con l'aglio. Lo zenzero o l'aglio, uno dei due. O aglio. Chiodi di garofano e basta. No, di stoffa. Stoffa col filo rosso, chiuderlo bene in alto e immergerlo nell'olio. O sesamo, sarebbe meglio sesamo o arnica. Arnica. Deve essere riscaldato. Riscaldato a una temperatura che non è né troppo fredda né troppo calda. Poi ci sono, naturalmente, la medicina tibetana, essendo una medicina di un paese freddo, usa anche le compresse. Sacco di sale caldo, avvolto, sacchetto di cotone, con anche quello con zenzero macinato, fresco, avvolto e messo nel forno per riscaldare, applicare sui punti. I soliti punti sono livello lombare, sì, livello cervicale e così via.
Il Shenonde lo usava anche per fare la moxa tradizionale con l'artemisia. L'artemisia metteva proprio una fetta di zenzero sopra.
Sì, e poi metteva sopra il conetto, sì. Quella è la propria moxa tradizionale. Poi c'è la pannoterapia, ma quella deve essere fatta in un modo. Ci sono 5 nettari. E per fare questi 5 nettari è meglio prima ricevere proprio il testo sul Chulum, che è un testo di una ventina di pagine che si dà, che il dottor Mida ha ricevuto il suo maestro, lui vuole dare avanti lui la tradizione. Solamente per completare, vi leggo solamente alcuni dei maestri di lignaggio. Allora, iniziamo con, prima bisogna accennare, ma è il grande maestro, Yuto Kyonten Gompo, il giovane, che è lui qua. Qua è il tipico, fa importante lasciare qua, il corpo del compagno. Da prendere come protezione. Sì, tutto quello che tutto lo dentro al cielo. Bisogna andare a casa di tranquillo. Infinita edizione il punto in casa. Allora, i maestri, partendo da Yutok, andiamo a contro Yonten Gyatso, troviamo il medico Tongla Norbu, il grande maestro, il grande direttore della scuola Chakpori di Lhasa, Kenrab Norbula, Gojo Wangpuk, Jamal Lontu, Toru Kenpo Senam, un grandissimo maestro del monastero di Katok. Nel 1900 abbiamo e poi abbiamo il grande maestro professor Choru Chenam, della morto nel 2004, ma di questo maestro di Choru Chenam posso dirvi due o tre cose in più. Lui è nato nel 1926 a Yoda, una zona del Kham, nel Tibet orientale. A 5 anni, grazie al zio Atsepaldi, ha iniziato a studiare. A 12 anni ha lavorato con questo grande maestro, Lamaguru. Lamaguru è poi stato colui che ha affidato a Kenpo Torucina, all'età di 17 anni, il mio maestro, dottor Nida Chinatpan, che è nato nel 1970 nell'Ando. È uno dei medici molto eminenti nella medicina tibetana, e lui nel 1970 nacque in Ando. Fino a 17 anni, essendo in sette fratelli, ha dovuto curare l'Isaac, mungere, cavalcare, andare con le pecore. A 17 anni ho fatto un sogno. Lui abitava su in un altopiano vicino a un villaggio che si chiama Jodha, il villaggio dove era nato Kenpo Torucina, il suo futuro maestro di medicina. E faceva sempre questo sogno ricorrente di una casa grande, dove c'erano tanti naspa, yogi tibetani, quelli che portano celle, perché ci sono monaci ordinati, celle rosse o giallo, come Kenpo, come Geshe-la, o i monaci non ordinati, come io, come me, in questo zen bianco e rosso. Il mio un po' rosa perché ho avuto dei problemi di lavaggio. Ma il dottor Nida dice che mi fa il primo naspa misto, naspa monaco e non monaco, perché essendo che vivo da ormai anni con i 5 volti da laico, li ho presi nel 2008 dopo mai su richiesta del venerabile Geshe Champagnazzo, ancora mio altro grande maestro. E dottor Nida a 17 anni, con permesso paterno e materno, parte, va in questo villaggio, entra in questa casa di Napa, questa casa di yogi, che era praticamente era distrutta. Il problema è, entra, si mette a piangere, non sa neanche lui perché. Allora ha detto, allora devo andare in montagna, ritiro, in cima, alla roccia. Era una roccia che è così a salire, una roccia, poi io sono andato piano ed è ancora su un pezzo di roccia, entrare in una grotta dove c'è un purba, un pugnale rituale, grande così. Un purba. Sì, e questo maestro, dottor Nida, lo prende questo purba. Nessuno dei yogi che vive nel villaggio ce l'aveva fatta toglierlo dal sasso. Lui arriva su, lo prende con due dita, lo alza via, e in quel momento lì lo riconoscono la quinta reincarnazione di Rizin Palden Dajin, uno yogi tibetano che ci ha lasciato nel 1726, e da lì non c'è più stato così sintomo di trovarlo. E da quel giorno lì partì per l'Asia, non per farsi intronizzare nel suo monastero all'Asia, ma per andare a Chakpori, studiare, diventare medico, ritrovare alcune antiche tecniche di guarigione tibetane, tra cui la pratica dello yoga del sogno, lo yoga nei chang, kunie, il bastoncino, la tecnica del bastoncino, la moxa umida o moxa mungula o l'altra moxa. Adesso vi faccio vedere, per finire vi faccio divertire, perché Nida lo fa sempre, il dottor Nida. Vi faccio vedere un attimo solo, e questi dopo ve li farò vedere bene lui quando verrà, le pratiche di preliminari dalla tradizione nocica. No, e non faccio io, questo è per salutarlo.
Grazie a voi.